Maria, buonasera a tutti voi, i nostri carissimi radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche oggi qui con noi per una nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani, che vogliamo dedicare a degli uomini di fede veramente straordinari e assolutamente eroici nella loro testimonianza, fino ad offrire la loro stessa vita per la verità e la salvezza eterna di nostro Signore Gesù Cristo. E che pertanto, come potete comprendere, costituisce il bene supremo dell'uomo, la sua vera vita per la sempiterna felicità del paradiso, sempre alla presenza perenne di Dio, rispetto a cui sappiamo bene che ogni cosa sulla terra diventa vana, diventa caduca e quindi perfettamente rinunciabile. Di più ancora, diventa motivo di gioia del cuore, sincera, perderla, quindi lasciarla da parte, se questo significa conservare la vera ricchezza e quindi poter raggiungere il proprio tesoro del cielo, laddove sarà anche il nostro cuore per l'eternità. E vogliamo pertanto parlarvi dei beati 64 martiri dei pontoni di Rochefort della Rivoluzione francese. Dicansi beati, ma naturalmente sono già santi davanti al trono di Dio per il loro sacrificio d'amore offerto a nostro Signore Gesù Cristo. E allora rifletteremo in generale anche sull'estensione della dimensione del martirio cristiano a cui, badate, noi tutti siamo chiamati, ciascuno secondo la propria condizione, naturalmente, perché vedete, la parola martire, dal greco martius, significa testimone propriamente. E allora tutti dobbiamo essere testimoni di Cristo, ognuno secondo il suo ordine, il suo grado, secondo la sua vocazione particolare, perché ovviamente non a tutti è richiesto lo spargimento fisico del proprio sangue, ma vi sono tante forme di martirio e sono tutte valenti nella loro specie, a cominciare dalle più piccole, che spesso sono fondamentali, come ci insegna il Signore stesso quando dice che chi sarà fedele nel poco, allora poi lo sarà anche nel molto. E si può vivere un martirio morale, per esempio, soprattutto nell'epoca e nella società contemporanee, quando si incontra il rifiuto o l'ostilità degli altri per la propria fede. Quindi l'emarginazione o l'invidia anche all'interno della propria famiglia, e si sperimenta così l'amarezza profonda della solitudine umana, quella che si potrebbe chiamare la povertà di carità. E che, lasciatemi dire, può essere molto più aspra della povertà materiale. Quindi il rifiuto degli altri, il rifiuto delle persone care, questo ce lo insegna anche San Francesco in un famoso episodio della sua vita, in cui non fu riconosciuto dai suoi stessi confratelli e quindi fu trattato male, anche malmenato. Questo però gli dette occasione di sperimentare ed offrire al Signore Gesù quella che poi lui definì la perfetta letizia. Ecco, vedete. La letizia che si trova soltanto nell'amore di Dio, nel rinunciare anche alla più piccola soddisfazione, gratificazione personale, per quanto legittima ovviamente a questo mondo, per amore dell'amore con la maiuscola, quello più grande che è Cristo stesso. È davvero, cari radioascoltatori, a volte è un martirio dover riconoscere anche i propri limiti. I propri limiti umani, spirituali, nell'ascesi spirituale e quindi umiliandosi magari per il fatto di non avere la forza di raggiungere le altissime vette della perfezione di virtù dei più grandi santi, magari, questo perché ovviamente non tutti sono chiamati a una luce di gloria di livello supremo, ognuno ovviamente ha anche la propria costituzione naturale sul piano della santità, è chiamato ad essere santo secondo la sua natura, secondo la creazione che Dio ha fatto di sé, e a volte può essere umiliante, non so, o una tentazione di invidia, ecco, guardare altri che magari si sono librati su in alto nel cielo della virtù, invece noi o comunque chi per noi si trova ad arrancare. E invece no, appunto, è un atto di grandissima umiltà e di carità riconoscere i propri limiti e magari per questo a nostra volta divenire oggetto del dileggio vanaglorioso di chi si può ritenere superiore o più capace di noi, oppure anche in un'altra occasione, quando ci si trova magari ad offrire il proprio affetto, la propria amicizia fraterna, quindi la propria carità a qualcuno in maniera sincera, in maniera disinteressata, e quest'altra persona boriosamente la respinge, chiudendosi in se stessa e tenendosi a distanza. Ed ecco, lasciatemi dire, è allora che si diventa testimone di una grandissima umiltà e di carità davanti a Dio, che sono le regine delle virtù. Si va a dimostrare coi fatti che proprio nei limiti umani, nelle nostre fragilità, quindi nella nostra necessità irrinunciabile della grazia, per elevarci al cielo, al di là delle nostre forze umane, è allora che si manifesta la più fulgida espressione della potenza del Signore. La sua vera gloria che risplende nell'aquila e nel passero, nel giglio e nella margherita, nel più erudito dottore della Chiesa e in un umile devoto taglialegna, secondo l'armonia della varietà e della molteplicità dell'esimio disegno d'amore di Dio. Perché sapete, la qualità del martirio ed è la qualità del martirio che conta, si dimostra dall'amore che lo anima, anche nelle più piccole cose, quelle invisibili, come appunto possiamo ritrovare nella pratica della piccola via dell'infanzia spirituale di Santa Teresina di Lisieux. E un altro elemento essenziale è costituito dalla rinuncia all'odio verso chiunque ci perseguiti o ci dia un dispiacere con le sue parole o le sue azioni. Ma c'è sempre la necessità di pregare gli uni per gli altri, di pregare per queste persone, come hanno fatto i martiri, verso coloro che li hanno oppressi e che li hanno portati alla morte. Quale carità è più grande di questa? Questa è la carità del Signore Gesù, che per primo ce l'ha insegnata sulla croce, soffrendo e morendo per il bene degli stessi che gli stavano infliggendo tali atroci pene. E che, se ci pensate, siamo anche noi stessi. Tutte le volte che lo feriamo dolorosamente con i nostri peccati, rinnovando i suoi dolori e quelli di Maria Santissima, che non a caso è la regina dei martiri. Teniamolo bene a mente, dunque, restiamo perseveranti nel nostro martirio quotidiano, nella preghiera, nella penitenza e nel sacrificio di espiazione per il beneficio della sofferenza vicaria, che poi ha valore per la comunione dei santi. E sarà con noi stasera per discutere di questo tema il nostro caro amico Marco. Ave Maria, benvenuto, carissimo.
Ave Maria, un saluto a tutti.
Ed avremo naturalmente anche la presenza del nostro amatissimo padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti voi. Ave Maria.
Lei, padre. E dunque, senza ulteriore indugio, vorrei entrare nel tema particolare di questa puntata con la presentazione, quindi, della vicenda che ha coinvolto i 64 martiri dei pontoni di Rochefort. Per parlarci di loro, invito subito te, caro Marco, a prendere la parola.
Grazie Valerio, Ave Maria, un saluto a tutti. Ecco, prima di accingermi a parlare nello specifico di questa vicenda che appunto, come accennavi prima, riguarda ben 64 martiri, volevo fare una piccola premessa su cosa ha portato a un evento così, se vogliamo comunque dire tragico, perché ha coinvolto, ha ucciso molte persone, ma comunque allo stesso tempo ha dato gloria a Dio. Partiamo dal 1789, quando all'Assemblea degli Stati Generali a Parigi quelli che si autodefinivano illuministi, cioè che illuminano, e possiamo anche mettere tra virgolette filosofi, dopo aver inondato la Francia di opuscoli sovversivi, blasfemi con le loro idee utopistiche, con i loro concetti di bontà naturale dell'uomo, età dell'oro e tutte queste, diciamo, idee perverse, con oggetto privilegiato della loro furia la religione cristiana. Che supponevano responsabile di una civiltà che disprezzavano e che volevano appunto sostituire coi loro lumi. E Voltaire diceva infatti: schiacciate l'infame, e con questo intendeva Dio e la religione cattolica. E quindi, approfittando questi intellettuali, ecco, approfittando della debolezza di Luigi XV, riescono a far votare per la nazionalizzazione totale dei beni della Chiesa di Francia e diciamo beni che per secoli avevano costituito la previdenza sociale, se possiamo dire, della nazione e quindi erano impiegati per assistenza, istruzione gratuita ed erano a carico del clero. Quindi aboliscono comunque tra le non solo questo, salario minimo, associazioni operaie e confiscano terre alla Chiesa, le vendono a nuovi ricchi e diciamo che masse enormi di contadini vengono privati di diritti comunitari. E questa politica economica getta la Francia in una inflazione. Affama il paese e, come sappiamo, lo costringe ad aggredire il resto dell'Europa che era in pace da 50 anni. Comunque, tornando alla vicenda che ci riguarda, in questa situazione i preti vengono dichiarati funzionari dello Stato e gli viene imposto il distacco dal Papa e devono giurare alla Costituzione. E pochi aderiscono perché anche il popolo si rifiutava di partecipare alle funzioni celebrate dai preti che si erano piegati. E quelli che appunto rifiutarono il giuramento vennero perseguitati, massacrati a migliaia e il loro nome sono appunto quelli che sono interessati nella nostra vicenda, vengono chiamati preti refrattari. Intanto c'è un'escalation anticristiana incredibile, si arriva alla distruzione delle chiese, delle immagini sacre, viene sostituito il calendario cristiano con quello giacobino e si culmina col terrore in cui innumerevoli preti, suore, le famose carmelitane, religiosi, laici, cattolici, salgono alla ghigliottina. Numerevoli moti di come si dire, rivolta vengono repressi. Famosissimo sarà l'episodio della Vandea e innumerevoli sacrilegi si diffondono nel paese. Si pensi che facevano bere gli asini in piste consacrate, ecco. Quindi diciamo che si era arrivati a dei livelli anticristiani piuttosto alti. E quindi proprio in questo clima in piena rivoluzione francese accade che appunto contro i preti contro il clero refrattario viene emesso quando va al potere la Convenzione Nazionale vengono emessi dei decreti di deportazione, e per cui bisognava presentarsi spontaneamente, pena la morte, e vengono così colpiti 2412 sacerdoti e religiosi che vengono deportati in tre zone della Francia: 829 a La Rochelle, Rochefort, 76 a Nantes-Brest e 1494 a Bandeau-Black. E i deportati di Rochefort, di cui ora parleremo, affrontarono con fede i crudeli trattamenti che erano stati ordinati dalla Convenzione e che voleva disfarsi clandestinamente della loro opposizione. Nel primavera del 1794, questi sacerdoti e religiosi furono imbarcati su due vecchie navi, appunto i pontoni, che venivano usati per il trasporto degli schiavi. E queste navi rimasero ancorate alla foce del fiume Charente di fronte all'isola di Hé. Rimanevano ammucchiati di notte in questo strettissimo interponte, vivevano un inferno di sofferenze e tra l'altro appesantite dalla cattiveria dell'equipaggio. Addirittura ogni mattina praticamente questi poveri prigionieri, che erano tutti religiosi, venivano affumicati, ecco, con fumo di catrame. E questi detenuti subirono sofferenze, stenti, senza alcuna assistenza sanitaria, da considerare, come vedremo poi, che molti erano anziani e ammalati. Dopo 5 mesi di questa prigionia si era già arrivati a 547 morti, tra cui il canonico Jean-Baptiste Suzy, che era nel 1794, lo stesso anno, aveva ricevuto dal vescovo di La Rochelle la delega per l'assistenza dei compagni deportati ed era un vicario. E come moltissimi altri, dopo verrà sepolto nella sabbia dell'isola Madame. Rimasero 282 sopravvissuti che vennero liberati nel febbraio del 1795. Grazie a questi sopravvissuti si poterono raccogliere notizie più o meno complete sul martirio di questi sacerdoti diocesani religiosi. E nel 1932 viene istruito il processo ordinario per la beatificazione di 64 martiri. Il 2 luglio 1994 viene riconosciuto il loro martirio e nel 1995, il 1 ottobre, Papa Giovanni Paolo II ha beatificato Jean-Baptiste Suzy e 63 compagne. Co In ogni caso, in questa cerimonia di beatificazioni vengono com vengono furono commemorati tutti i 547 deportati morti a Rochefort. Attualmente, sull'isola Madame, dove c'è appunto l'estuario del fiume, i pellegrini hanno posto una croce di ciottoli per fare, diciamo, una specie di tomba, perché vengono proprio sepolti questi martiri nell'isola, così in fosse comuni. E ora voglio fare un piccolo approfondimento su alcune figure di questi martiri di cui abbiamo, ecco, notizie. Per esempio, padre Giacomo Gagnò era un carmelitano viene incarcerato nel 1793 perché il comitato rivoluzionario l'aveva qualificato come fanatico pericoloso. È significativa una lettera che scrisse alla madre, e in questa lettera dice: "È vero che quando uno considera tutto questo con gli occhi del mondo, non vi è nulla di più spaventoso, giacché in effetti Uno è scacciato fuori dalla sua patria senza sapere che cosa lo attenderà, esposto alla fame, alla sete e alla nudità, in una parola a mille morti, e questa è la sorte che ci attende. Però quando uno considera tutto questo con gli occhi della fede, quando uno pensa che il Signore ci ha trovati degni di soffrire per il suo santo nome, che siamo perseguitati a causa della fede, tutto questo ci allieta e ci anima di un santo zelo per la difesa della religione cattolica, apostolica e romana, nella quale siamo nati e nella quale vogliamo morire. E questo padre, in prigione si dedica al servizio degli ammalati, intercede per i suoi persecutori, per ingiustizie e violenze. E chiedendo che i maltrattamenti servissero di espiazione a coloro che li avevano inflitti, e morì a 41 anni. Anche lui è attualmente incluso nei 64 martiri di Rochefort. Poi vi furono martiri anche nell'ordine certosino, e un altro importante martire. Che diciamo è importante anche per la sua anzianità, perché se adesso non ricordo male, morì, fu imprigionato quando aveva già più di 74 anni, quindi era comunque anche per l'epoca in età molto avanzata, e stiamo parlando del beato Jean-Baptiste Javier Loire. E questo martire, nato nel 1720, si fece cappuccino a Lione, esatto, e prese il nome di Fra Jean-Louis. Venne imprigionato nel 1791, quando viene obbligato a prestare il giuramento cismatico della Costituzione civile del clero. Quindi, in quel momento, padre Jean-Louis si trovava nel convento, e l'Assemblea Costituente aveva ordinato l'inventario delle persone e dei beni di ogni casa religiosa. Lui aveva dichiarato di voler restare nell'ordine, però verso ottobre lascia Lione. E si ritira nel castello di sua sorella. Tuttavia, viene fatta una perquisizione in questo castello, non c'è nessun risultato, diciamo, non, il risultato fu nullo, però tutti gli abitanti del castello vengono trasportati via e vengono chiusi. Vengono chiusi in delle prigioni insieme ad altri 66 preti. C'era un elenco di ecclesiastici che non avevano prestato giuramento, e tra questi c'era padre Loire. Nonostante la sua età, alla fine del 1793 vengono trasportati fino a Rochefort. Quindi padre Jean-Louis lascia, diciamo, la sua prigione dove era prima, e con 26 deportati, dove c'erano canonici, curati, trappisti, cappuccini, francescani, viene trasportato su dei carri scortato da gendarmi, guardie nazionali, vengono compatite i danni dalla gente, perquisiti di ogni cosa, vengono ammassati su appunto i due vascelli ormeggiati sulla costa del mare di cui abbiamo parlato prima. Il capitano e la sua ciurma, come dicevamo prima, era gente da galera, e qui c'è proprio una descrizione di come era la vita in questa prigione, in cui una gavetta lurida serviva per il pasto di 10 persone, si mangiava carne avariata, attingendo il cibo in piedi, senza piatti né bicchieri né forchette, stavano tutti stretti e soffrivano la fame. Oltre ovviamente a tormenti di carattere igienico-sanitario, senza rimedi, con insulti di questi marinai aguzzini. Dormivano sotto coperta nella stiva, tutti schiacciati, con questi marinai che bruciavano il catrame e che, tra virgolette, e che li faceva sudare, portava alla morte per soffocamento i più deboli, e dopo averli scaldati così, li buttavano all'aria aperta sul ponte della vascella dove faceva freddo, e quindi li trattavano in questo modo, ecco. Non potevano tenere il breviario né i libri, non potevano pregare insieme. Tuttavia, c'era qualcuno che era riuscito a nascondere un breviario, un Vangelo, gli oli santi e delle ostie consacrate. Quindi comunque riuscirono a scambiarsi sacramenti che li fortificavano ad affrontare la morte con gioia. E viene descritto questo padre Jean-Louis, con un carattere vivace e allegro, che infondeva coraggio ai compagni di sventura. E uno dei sopravvissuti dice: pur essendo un venerabile vegliardo, era diventato la gioia di tutti. Egli, infatti, cantava ancora come un giovane di 30 anni, cercando così di alleviare le nostre sofferenze, nascondendo le sue che lo stavano terribilmente consumando. Ecco, quasi dimenticavo, è giunta come testimonianza di questa prigionia un crocifisso senza braccia, che evidentemente è stato costruito da qualcuno, da qualche prigioniero che non riuscì a completarlo, a finirlo, mancanza di materiale, non è chiaro. E è rimasta come testimonianza e veniva stretto dai sacerdoti, da tutti coloro che erano lì, pregando prima di morire, eccetera. E questo padre Jean-Louis, sempre secondo la testimonianza di uno di questi sopravvissuti, morì serenamente come aveva sempre vissuto. E il 19 maggio 1794, quando i deportati si svegliarono, lo trovarono morto in ginocchio al suo posto. Infatti si era svegliato, si era inginocchiato a pregare e così era morto. E questo testimone dice: vedendolo in questa umile posizione, accanto al palo della sua amaca, sembrava davvero che pregasse ed era morto nell'atteggiamento di supplica, come la Sacra Scrittura ci rappresenta i patriarchi dell'antica legge nell'atto di ispirare. Ecco, questa è la storia di questi martiri, vittime di un odio anticristiano, che purtroppo perdura anche fino ad oggi, magari in certi nostri paesi in maniera più velata, meno violenta, ma nel resto del mondo comunque permane, continuano ad esserci martiri, e quindi a noi non resta che pregare e, come diceva Valerio prima, essere anche noi martiri nel modo in cui siamo chiamati da Dio. Lascio a te la parola, Valerio.
Ti ringrazio di cuore, Marco, per questa presentazione davvero di una vicenda di martirio toccante, proprio straziante sul piano umano ed emotivo, ma che veramente ci dimostra quanto sia grande il fervore dell'amore per Cristo quando è vero, quando è vissuto concretamente nella propria vita, fino a portare all'estremo sacrificio, ad accettare tormenti, torture inimmaginabili che farebbero rabbrividire chiunque, naturalmente, a solo pensarci. Però sposo ogni tua parola, questa è la nostra vocazione, cioè, magari non tutti in questa forma, come dicevi, però è la vocazione cristiana subire il tormento, la persecuzione da parte del mondo, come accade ancora oggi. Ovviamente accadrà per sempre, perché la persecuzione è la patente del cristiano. È il mondo nel quale domina la corruzione, la dissoluzione, la perversione diabolica, odierà sempre l'amore di Cristo, odierà sempre Gesù e coloro che desiderano seguirlo, perché questo ovviamente si contrappone alla volontà contraria al bene supremo dell'uomo che deriva direttamente da Satana. Quindi nel mondo, nel regno della lotta, dovremo sempre sostenere questo impegno per riportare il giogo della croce del nostro Signore per il suo amore, se poi vorremo essere partecipi con Lui della gloria eterna, senza fine. Che poi, appunto, pensandoci, sono terrificanti questi tormenti, però che cosa sono rispetto ad una eternità di una beatitudine che noi non, di cui non possiamo neanche avere una lontanissima immagine? Una minima percezione. Ecco, quindi la ragione del martirio, come sempre, è l'amore, fare tutto per amore di Dio, per amore del prossimo, perché l'amore è la forza più grande, l'amore è la forza che supera il dolore, che addirittura riesce a rendere bello quello che è amaro, riesce a renderlo dolce, riesce a farci provare persino gioia all'idea della sofferenza, non una gioia fine a se stessa, non gioia per la sofferenza in sé, ma in funzione del valore che ha e del beneficio soprannaturale che porta con sé. Possiamo dunque ora, cari radioascoltatori, fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi con il nostro consueto commento condiviso, per il quale vorrei invitare subito lei, caro padre Giampio, a poterci fare partecipi dei suoi pensieri, dei suoi spunti di riflessione sul tema di cui stiamo discutendo.
Grazie Valerio e grazie anche Marco perché ci ha dato veramente una delucidazione molto chiara su quello che è stato un po' il martirio di questi santi e di questi beati, beatificati e numeri astronomici, 2700 tra religiosi, sacerdoti, oltre 17.000 dalla Rivoluzione francese ghigliottinati in quegli anni, perché non conformi alla loro ideologia. C'era una frase che circolava di qualcuno che faceva notare, dice, in nome della libertà quanto sangue sta scorrendo in nome della libertà. È veramente qualcosa di di triste se pensiamo a quali erano anche gli scopi di questo illuminismo, questa rivoluzione francese che non si limita a imporre solo ai religiosi cattolici il giuramento, l'accettazione di questa costituzione civile del clero, ma ci sa dopo questo periodo del terrore, chi era scomodo, chi non pensava alla mia maniera veniva eliminato, denunciato, e con le accuse, con i sospetti, le accuse anonime, veramente un clima di terrore, un clima di barbarie. Abbiamo visto anche come ci raccontava Marco, questi, quando decidono di fare questa legge per cui chi non si autodenunciava sarebbe stato messo a morte, e allora ecco questi 2500 religiosi, sacerdoti che si presentano, ed era non solo un trucco per braccarli, eliminarli e dopo portarli sparpagliati a gruppi di questi, mi sono sentito su questi barconi 700, 800 così, per dopo morire tra torture, atrocità, barbarie, sarcasmi. E questo mi fa pensare, Valerio, proprio veramente quando viene a mancare Dio nel cuore dell'uomo, veramente non c'è più limite alla bruttezza, alla disumanità. L'uomo più si allontana da Dio e meno, e più, e meno diventa uomo, più diventa peggio degli animali, non ti sembra, Valerio?
Sì, assolutamente, viene ridotto ad uno stato di brutalità che ovviamente non è neanche paragonabile a quello dei semplici animali, perché ovviamente gli animali non agiscono per malvagità, agiscono per istinto, eventualmente così, secondo la loro natura. Però qui stiamo parlando proprio di odio, ovvero di repulsione, di rivolgimento totale del senso della carità, che appunto corrisponde alla perdita della presenza di Dio nella propria vita, come le notava anche lei giustamente, padre, perché l'uomo ormai ha perso il lume della ragione, ovvero deturpata la sua natura con il peccato, non è più capace da solo di aderire o comunque di elevarsi al bene, quindi alla virtù di carità. Però ecco, la decadenza della sua natura tende a portarlo sempre di più verso il male, verso il vizio, verso il peccato, e quindi l'oppressione, l'inimicizia, l'orgoglio soprattutto, ecco, la ribellione contro Dio. In una parola, il rifiuto della carità non è altro che il rinnovamento del peccato originale, ovvero l'uomo che per proprio orgoglio, ambizione, per la sua malvagità vuole farsi superiore a Dio, vuole ribaltare i ruoli. E allora per fare questo, per innalzare se stesso, è condotto poi alla pratica di tutti i vizi possibili e immaginabili. E vediamo come venga mosso dal diavolo. Allora non vede più nell'altro un proprio fratello, una persona da amare, da sostenere, con cui vivere, quindi anche nel senso della condivisione familiare secondo il disegno d'amore di Dio, ma lo vede appunto come una minaccia, come appunto vuole farglielo vedere il diavolo, quindi come un nemico, qualcuno per la cui sofferenza trovare addirittura godimento. Quindi è il totale ribaltamento della natura umana, secondo ovviamente la concezione che ne ha avuto Dio, andandola a costituire padre.
Hai ragione, proprio l'odio che si manifesta. E infatti, quando a un certo punto la chiusura delle chiese, le campane che vengono fuse per fare cannoni e le statue dei santi che vengono decapitate e tolto il prefisso di santo ai nomi delle città dedicate ai santi, beh, queste statue decapitate A te ti ricorda qualcosa, Valerio, l'incendio della chiesa di Notre Dame, di qualche, del decennio scorso?
Sì, sicuramente. Anche queste manifestazioni violente, ecco, di aggressività, come voler proprio distruggere la bellezza, perché come sappiamo la bellezza anche dell'arte, dell'architettura, delle espressioni figurative rimanda sempre alla bellezza di Dio, almeno appunto nel senso cristiano, perché è la fede che poi produce anche nell'opera dell'uomo, qualunque essa sia, il riflesso anche della bellezza di Dio, quindi della sua bontà e della sua verità. Quindi anche l'odio per questa bellezza, la volontà di distruggerla, di deturparla, corrisponde a questo attacco contro Dio e quindi anche all'uomo come immagine di Dio, per la volontà anche di distruggere le anime, poi anche all'arte che può richiamare, appunto richiamando sempre la presenza ecco, l'elevazione dell'anima, del cuore, dello sguardo verso Dio, può portare una conversione, all'uomo. Quindi noi vediamo appunto delle manifestazioni crude e terribili proprio della crudeltà, della cattiveria diabolica, perché l'uomo, è inutile negarlo, no? L'uomo che perde la cognizione di Dio, l'uomo che si stacca da nostro Signore Gesù Cristo è come il tralcio che si stacca dalla vita, quindi non essendo più irrorato dalla vita della grazia divina, non avendo più neanche, perdendo anche la stessa cognizione secondo la sua volontà, ovviamente che non corrisponde più al suo intelletto. La cognizione di Dio nella sua vita automaticamente diventa una preda, diventa una pedina del diavolo. E quindi spontaneamente poi si adopera al suo servizio. Quindi per noi uomini la differenza fondamentale sta tra chi scegliamo di seguire e di servire, se Dio o il diavolo, perché non esiste né può mai esistere una condizione di neutralità nella vita.
Sì, giustamente, perché mi ha fatto anche riflettere quando si parla di questa decapitazione di statue, come quando la Basilica di Notre Dame, Statua di Notre Dame, prese fuoco o gli appiccarono fuoco, perché non si può parlare di un incidente travi di legno o di quercia di oltre 1 metro, così, e non prendono fuoco per un mozzicone di sigaretta o come può essere per la paglia, così. E trovarono in soffitta, trovarono abbiamo superiore, tutte le statue tagliate la testa con la fiamma ossidrica, tutte le statue di bronzo che erano rimaste in deposito, tutte sfregiate, decapitate, quindi. Sì, un po' la storia si ripete, un po' quest'odio un po' fa strada. E quest'odio che vuole distruggere alle radici del cristianesimo, anche di volere cambiare, un po' modificare il calendario, non è più l'inizio dall'era cristiana, la nascita di Gesù Cristo, ma l'inizia con il calcolo del 22 settembre 1792, che inizia il primo giorno dell'anno, e le settimane soprattutto cambiate in decadi. Questo è un po' uno sfregio, uno per meno giorni di festa per il riposo e più giorni lavorativi. Su un mese sono 3 giorni di cosiddetta di riposo secondo il governo, secondo la comune. Ma soprattutto veniva proprio così bypassato il giorno festivo della domenica, il giorno del Signore. E anche questo qui è uno sfregio che proprio con una legge che sembra quasi così per fare qualche calcolo più facile o più comodo così, ma come viene proprio subdolo, che viene proprio portato proprio per sfregiare ed offradare il giorno del Signore della Domenica. Anche questo mi fa pensare, Valerio, cosa dici?
Oh, sì, padre, assolutamente. Si tratta di una vera blasfemia compiuta dall'uomo contro Dio in maniera diretta per la volontà di appropriarsi del dominio di tutto, della realtà, della creazione, quindi persino del tempo e della storia. Si vuole spodestare il nostro Signore Gesù, si vuole spodestare Dio dal suo ruolo di creatore stesso del tempo. L'uomo vuole dire no, se non sono io che definisco il tempo, il ritmo dei giorni, delle settimane, delle stagioni, perché io voglio autodeterminarmi, voglio essere io il Signore, non voglio più essere sottomesso ad alcun Dio. Non serviamo, come disse Lucifero, non ti servirò. E appunto cominciare dalla domenica, il giorno di riposo, che poi appunto noi sappiamo essere il primo giorno della settimana, il più importante di tutti, che è il giorno del Signore. No, non deve esserci più nessun giorno del Signore. Il giorno, il tempo appartiene all'uomo e deve divenire uno strumento utilizzato unicamente per ottenere un vantaggio o una soddisfazione umana. E non più
Sì.
quindi come mezzo per amare, lodare e servire Dio Padre.
Sì, si cerca di creare un uomo nuovo, non più a immagine e somiglianza di Dio, ma a immagine della Dea Ragione, quindi è veramente qualcosa di disastroso. Però è bello vedere con questi santi, quei beati, questi beati, ma anche tutti i santi martiri di questo periodo che il calendario liturgico ricorda, nonostante questo clero a volte digiurati che un po' si lasciavano prendere dal timore o da così, ma invece anche tanta tanta fedeltà, come molti mettevano a rischio la loro vita se c'erano le messe nei fienili, nelle scantinati, mettendo a repentaglio la loro vita per partecipare e diffondere i sacramenti, come diceva Marco, di nascosto pregavano, celebravano i sacramenti, distribuivano, che era la loro forza. Questo è veramente edificante, questo loro eroismo anche in questi momenti qua, così non voler rinunciare alla cosa più importante, giustamente, che il culto a nostro Signore Gesù Cristo, e da lui trarre tutta la forza necessaria per affrontare quelle prove, questi lunghi tormenti, queste lunghe torture di cui erano portati avanti. E quindi la forza di volerlo stesso a rischio della loro vita è qualcosa di più importante, quello proprio di poter onorare il Signore e continuare la loro vita cristiana anche in questo modo clandestino. Anche questo un po' ci fa pensare, Valerio, non ti sembra?
Tantissimo, Padre, perché è la condizione di chi ama veramente Dio, perché sa di aver trovato il tesoro più importante della sua vita, quello non solo della sua vita, della sua eternità, quello che nessuno potrà mai portargli via, qualunque cosa possa perdere nella dimensione temporale, terrena. Quindi c'è quella disponibilità a rinunciare a tutto pur di conservarlo, perché e quella ulteriore serenità d'animo, perché deriva questa dalla consapevolezza che comunque quello di cui abbiamo veramente bisogno, il Signore ce lo dà in ogni momento, ce lo offre per sempre. Quindi è quello che noi desideriamo veramente, quello a cui l'essere umano in tutta la sua anima e il suo cuore mira. È quello a cui ambisce chiaramente ogni anima, di potersi ricongiungere con il suo creatore. Quindi senza la grazia di Dio è come se noi non vivessimo, è come se la nostra vita fosse un'ombra fugace, fosse l'ombra di se stessa, priva di qualsiasi consistenza. E vorrei sottolineare, Padre, anche e soprattutto la pace del cuore che anima soprattutto i martiri e le persone di vera fede. L'assenza di odio, perché chiaramente una persona che ci vuole del male, che ci tormenta, che ci vuole torturare, noi potremmo, cioè saremmo istintivamente, naturalmente portati a provare dei sentimenti di grandissimo odio, avversione, di ribellarci anche aggressivamente, ferocemente. Loro no. I veri cristiani non fanno così, mantengono comunque sempre la calma e lo spirito della carità, pensando piuttosto al pericolo in cui si mettono i loro persecutori e desiderando per essi la conversione, quindi anche la salvezza. Ma perché? Perché il nostro obiettivo, la nostra chiamata è sempre quella di imitare nostro Signore Gesù Cristo ed è così che il Signore Gesù converte, così che salva le anime, non con l'oppressione, non con la ribellione armata, possiamo dire così, ma con la pazienza, con l'amore, con l'offerta del suo santo sacrificio. Lo ha detto lui, quando sarò innalzato, allora attirerò tutti a me. E quello è il suo trono, la sua corona è una corona di spine e lui pregava per coloro che lo stavano uccidendo. Padre, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. E il centurione lo riconobbe quando disse: costui veramente era figlio di Dio. E pensate allora anche a tutti i martiri della storia, proprio con il loro esempio pacifico, come a dire. Noi siamo cristiani, voi potete farci qualunque cosa, ma non cambierà per noi nulla. E anzi, noi desideriamo il bene e la salvezza di tutte le anime. Pensate, e siamo disposti anche appunto a perdere tutto per non perdere Dio. Pensate questo a quanto bene, quale oceano di conversione può procurare. Diceva San Francesco di Sales che si attirano più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Ed è proprio vero, il nostro martirio è funzionale ad un maggiore frutto di conversione. Possiamo dire che il sangue dei martiri è il limo, ovvero il fango che va a fertilizzare il terreno della conversione, portando poi una fruttificazione enormemente maggiore, altrimenti non sarebbe mai permesso da Dio. Dio permette solo quello che lui sa può essere poi per un bene maggiore. E nessuna sofferenza è mai fine a se stessa, neanche la più piccola, perché niente cade mai per caso. Quindi possiamo dire che loro, questi 64 martiri, tutti i martiri, sono stati eroici nel loro martirio, perché è umanamente, nessuno lo nega, difficilissimo. Però imitato, si sono fatti fedeli imitatori di nostro Signore Gesù, quindi possiamo dire che sono stati veri cristiani, Padre.
Sì, veri cristiani e veri testimoni. Mi ricordo l'esperienza di San Giovanni Maria Vianney, che quando era ancora piccolo, nei fienili dove fece la sua prima comunione, in un fienile avevano tutto oscurato le finestre, il carro di fieno davanti alla porta, le guardie dei contadini così per fare vigilanza così. E a un certo punto vede una persona che pregava, dopo si mette i paramenti, quel fienile celebra la Santa Messa per la prima volta che vedevo un sacerdote, così, quindi veramente qualcosa di grandioso. E anche quella carità che hai identificato ed hai sottolineato di essere pronti a pregare per quei loro stessi carnefici, i loro stessi persecutori, per la loro conversione, per il loro ravvedimento. Da una parte quella crudeltà che Marco ci ha descritto, veramente facendo tutte queste torture, veramente gratuite, proprio per portarli alla morte, mentre loro rispondevano soltanto con la perseveranza, con la preghiera e la preghiera anche per i carnefici. Infatti anche nella omelia di beatificazione, che raccoglie la testimonianza dei 200 superstiti così, di questi 64 santi martiri, dice, non una parola di biasimo o di lamento nei confronti dei loro carnefici, dei loro persecutori, e proprio veramente offrivano quella primizia, quella testimonianza del martirio proprio per questo dono. E anche questo è qualcosa che un po' ci deve aiutare, perché sai, a volte se arriviamo qualche affronto, qualche parola aspra che riceviamo, qualche così, subito un po' ci alleghiamo il dito, ci sentiamo. Invece il santo ragiona diversamente, ragiona diversamente, proprio questa la virtù proprio di quella fortezza. È anche questa che ci deve un po' aiutare, proprio la bellezza dei santi che ci aiutano proprio a camminare, imitando il nostro Signore Gesù Cristo, che ebbe sempre parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E a chi si pentiva, oggi sarai con me in paradiso. E questo qui penso che sia proprio la vendetta che deve fare il cristiano, non ti sembra, Valerio?
Sì, assolutamente, padre. Come dice quel passo, adesso non mi ricordo quale lettera esattamente, comunque quando ecco, noi non rispondiamo male a qualcuno che ci offende, ma esercitiamo la pazienza, non stiamo altro, facendo altro che accumulare carboni
Esatto,
ardenti sulla testa del nostro
esatto, esatto.
oppositore, sì. Che poi possono diventare carboni appunto di conversione, non è che diciamo che lo vogliamo mandare all'inferno. No, è sempre un'opportunità chiaramente anche dal nostro sacrificio, appunto, di procurare la conversione ad una persona che in un certo momento ci è opposta, ci è contrapposta. Ed è un esercizio fondamentale per la crescita spirituale, padre, perché. E io, cioè, me ne rendo conto, lo vedo tantissime volte, ma anche in me stesso, cioè è come se avessimo, vabbè, chiaramente per il peccato originale, una sorta di predisposizione all'orgoglio, per cui siamo tentati di inasprirci, di indisporci, anche per una parola, una minima parola fuori posto, ma non solo, anche magari se vediamo da parte dell'altro una ingratitudine in qualche modo nei nostri confronti, o se non risponde a qualcosa che noi spereremmo o che avremmo cercato di offrirgli, magari anche di buono. E non è così, perché poi diventa questo vanagloria, diventa presunzione, diventa orgoglio, diventa ricerca della propria gratificazione personale che esclude quindi la carità e la presenza di Dio nella nostra vita. Ecco, noi dobbiamo pensare sempre nell'ottica della gratuità. Ecco, per cui non abbiamo bisogno di niente per noi stessi e questo è il pensiero su cui dobbiamo concentrarci. Perché noi abbiamo già tutto quando abbiamo l'amore di Dio. E allora per il resto dedichiamoci a fare del bene sempre in maniera disinteressata, con la volontà vera di procurare un beneficio agli altri, beneficio ai nostri fratelli, sempre di conversione. E niente, questo è l'intento che dobbiamo praticare sempre, e così con la pazienza, allontanando qualunque pensiero cattivo ci possa venire in mente, ma sì, lasciando correre, accettando tutto, sempre nella consapevolezza che quando siamo guardati da Dio, e noi siamo sempre guardati da Dio, non siamo mai soli. La nostra vita non può conoscere mai una reale solitudine, padre.
È vero Valerio, non può mai conoscere solitudine se siamo in quella dolce compagnia di colui che ci dà tutto. E quindi veramente noi non facciamo altro che restituire quello che lui per primo ci dà, perché anche la forza del martirio, la forza di essere testimoni, se non è il Signore che ce la dà, chi ce la può dare? Veramente proprio questa è una grazia che continuamente, ed ecco anche quella preghiera che testimoniava, e ci ricordava Marco come la preghiera che facevano, i sacramenti che ci avevano di nascosto così, era la loro forza, era la loro vita. E proprio per questo è come al demonio dà tanto, tanto fastidio la preghiera. E così i suoi satelliti cosa vogliono fare? Vogliono impedirla, perché chiaramente adepti a seguire gli insegnamenti di quello di sotto e vogliono ostacolare la preghiera, ma quella è veramente la forza e quella è la vittoria. Madonna Rulebacque in Francia, proprio per visto che dalla Francia è partita qualche cosa, però la Madonna ha privilegiato, ovviamente con diverse apparizioni, ovviamente quella terra così tanto, così come dice San Francesco, di tanto devota alla Santissima Eucaristia. È proprio lei, è proprio tante tante grazie che vuole donarci e attende che noi le chiediamo. Quindi penso che sia proprio questa preghiera che dobbiamo continuamente portare nei nostri cuori. Non ti sembra, Valerio?
Sì, padre, totalmente. Nel cuore, nell'anima della nostra vita. Preghiera per la conversione, per la salvezza delle anime. Noi tutti siamo qui per rispondere a un disegno di più alto assenso, ovvero quello secondo la mente di Dio, che è un piano per una immensa famiglia d'amore, la famiglia del paradiso. E allora, rispetto alla realtà in cui ci troviamo e al pericolo costante che viene corso da miriadi di persone in ogni epoca, in ogni luogo, in ogni tempo, noi siamo sempre chiamati, per noi stessi ovviamente, in primis anche per gli altri, a corrispondere a questo disegno d'amore di Dio e quindi ad impegnarci a lavorare per ottenerlo, a combattere la buona battaglia, sempre con lo spirito di gioia e di letizia, perché il vero bene degli altri, poi della conversione, la vittoria sul male, non si può raggiungere con un animo tormentato, turbato, oppresso, no, ma con la fervida fede e quindi nella speranza che possiamo riporre sempre nella provvidenza del Signore e con la pratica della carità, che di per se stessa poi ci conduce alla gioia. E quindi davvero, cari radioascoltatori, con questo animo e con la disposizione, con questo proposito soprattutto da mettere in pratica quotidianamente nella nostra vita, facendone veramente un campo di testimonianza, quindi un campo di martirio perenne fino a raggiungere l'eternità del cielo, proseguiamo in questo percorso. E quindi ora, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della rubrica I Santi e i Giovani. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre per la vita eterna. A presto, Ave Maria.